19:20 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 30 novembre 2023, quindi siamo molto contenti perché questo vuol dire che compiamo 18 anni. Quindi da oggi siamo maggiorenni perché siamo partiti il 1 dicembre 2023. E siamo ancora qua portandovi informazione diversa a quello che sentite spesso, a partire già dalla diversità e nella scelta della regione sulla quale ci concentriamo ogni giovedì dalle ore 19:10. E dentro del pochissimo nulla che si parla in America Latina, noi aggiungiamo anche altre informazioni che non ci sono in giro. Per esempio, tutti hanno parlato nelle ultime ore della morte di Kissinger. Faccio un ricordo personale, permettetevi questa licenza. Io sempre a Kissinger l'ho collegato al golpe in Cile. E faremo il collegamento con il Cile per capire come questa notizia così importante, come è arrivato in Cile. Ma va ricordato che ci sono altre nefandezze dell'ex segretario di Stato statunitense sull'America Latina, come per esempio il Plan Condor, il Piano Condor, che è stato un coordinamento fra le diverse dittature in Sud America, e Kissinger è stato l'ideologo di questo sinistro piano di terrorismo di Stato. Questo per ricordare di quale personaggio stiamo parlando, perché tutti collegano, per carità, motivato, Kissinger e il Vietnam, Kissinger e la Cina, Kissinger e tante altre parti del mondo, però il Cile o il Sud America sicuramente va ricordato. È quello che faremo oggi in una parte di questa puntata del Latinoamericano, che oggi compie 18 anni. Spesso sentiamo diversi personaggi di un certo rilievo. Quello che abbiamo sentito di più per tanti anni, ogni primo dicembre, è stato il giornalista Gianni Minà. Quando è scomparso quest'anno abbiamo fatto più di una trasmissione mettendo un riassunto delle dichiarazioni che questo giornalista ha fatto attraverso gli anni a Latinoamericano. Oggi invece faremo una cosa diversa, perché niente meno ci occuperemo di quello che fa spesso questa trasmissione, ovvero fare il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico, perché il primo degli argomenti passa per il Panama. Si è fatto nell'ultimo mese una lotta per impedire il radicamento di una miniera che era di origine canadese, e grazie alle proteste da parte di tanti manifestanti si è riuscito a dichiarare incostituzionale. Di questo e altro parlerà questa trasmissione. Adesso sentiamo musica per Silvio Garabati, un gruppo argentino che ci accompagnerà oggi, non senza prima ricordarvi che 120 82 301 il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza. Oggi, gentili ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo più bisogno che mai del vostro aiuto. Sentiamo un altro brano, Me duele festejar, in questo caso, e quando torniamo saremo in collegamento in diretta con il Centro America. Tutto se rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Me duele festejar, me gusta igual. Me gusta igual,
aunque la espada helada me venga a buscar, con los mandatos severos de la moral me hayan cortado las piernas para bailar, ir en mi silla de ruedas a festejar.
siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. E quando sono le 19 e 28 minuti, iniziamo con il primo degli argomenti che tratta questa trasmissione di Latinoamericano, ovvero quello che sta succedendo in Panama, perché in Panama c'è stata questa importante novità, credo che dà merito a una lotta lunga un mese, perché chiude un'enorme miniera perché non rispettava l'ambiente, la gente non è stata a casa, sicuramente è scesa in piazza. Adesso siamo collegati con alcuni chilometri da Panama, più precisamente in Nicaragua, nella sua capitale Managua, dove si trova Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Ciao, ciao Gustavo, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille per la tua solita disponibilità. Giorgio Trucchi, un giornalista che da tantissimi anni che abita in Centro America, un esperto in questa regione del mondo così spesso dimenticata. Come ha fatto il paese a arrivare a un traguardo così importante come impedire niente meno lo sfruttamento di questa miniera d'origine canadese?
Allora, guarda, un po' di avvisaglie a Panama si erano avute già più o meno a metà dell'anno scorso, verso luglio, quando all'improvviso erano scoppiate delle proteste molto, molto partecipate, con grandi mobilitazioni, non solo nella capitale, ma un po' in tutto il paese, e con una partecipazione importante anche delle comunità indigene della parte orientale del paese, soprattutto l'etnia Ngobe Bukle, ed erano proteste soprattutto per il tema del caro vita. Ricordiamo, Panama, come un po' in tutto il mondo, ha sofferto in modo particolarmente pesante tutti gli effetti del Covid degli anni scorsi. Quindi c'era stata inflazione molto alta, aumento del costo della vita in generale, ma soprattutto poi delle medicine, dei prodotti alimentari e anche della benzina, dei combustibili in generale. Quindi c'erano state proteste molto forti che avevano obbligato il governo a sedersi, a negoziare, finché avevano raggiunto sicuramente non tutto quello che stavano chiedendo, però avevano ottenuto risultati importanti. Per cui questo c'era già nell'aria che comunque la mobilitazione sociale poteva dare risultati, e soprattutto aveva permesso a vari gruppi, anche molti diversi, no? Da studenti al settore educazione, quindi anche al settore pubblico, con scioperi del settore d'educazione, ma anche sindacati di vari tipi, uno dei più importanti, il Suntrack, che è quello della costruzione, delle infrastrutture, popolazioni indigene, movimenti sociali, erano riusciti a unirsi con varie sigle con un solo obiettivo. Quindi quello che è successo quest'anno, più o meno un anno dopo i fatti del luglio 2022, ha trovato il movimento sociale nuovamente unito, questa volta, come tu accennavi, contro un contratto con una grande impresa, bueno, con una filiale di una grande impresa canadese che voleva riattivare un vecchio progetto, di cui poi dopo vi spiego un attimo le tappe, le principali tappe, con un nuovo contratto, e sarebbe stata la miniera a cielo aperto, stiamo parlando di miniere metalliche, per lo sfruttamento soprattutto del rame, in parte oro ma soprattutto rame, più grande, quindi il progetto più grande di tutto il Centro America, parliamo di quasi 14.000 ettari nella provincia di Colón, ma soprattutto che è posizionato molto vicino a dei parchi naturali importanti e proprio in mezzo a quello che si conosce come il corridoio biologico mesoamericano, quindi una delle zone più importanti e più protette di tutta la regione. Per cui il movimento si è praticamente semplicemente riacceso, no? Quindi è come che avesse scaldato i motori l'anno scorso, e quindi le sigle, che sono 4-5 grosse gruppi di associazioni, movimenti, no? Come accennavo prima, sono riscesi nuovamente in strada chiedendo che questo contratto firmato di sfruttamento firmato tra lo Stato di Panama e questa impresa mineraria canadese venisse immediatamente derogato e eliminato, perché è stato fatto attraverso una legge. Però vediamo un attimo velocemente un po' quali sono stati i passaggi, perché anche questo è interessante, no? Perché dietro poi a tutto questo contratto, a questi permessi, a queste concessioni, presunte licenze ambientali concesse, poi c'è un enorme strato e un'enorme situazione di corruzione, di privilegi concessi e di manovre piuttosto oscure, no? Quindi questo progetto minerario nasce prima con un'altra compagnia che si chiamava Minera Petachilla nel 1997, a cui viene data una concessione per estrarre sia oro, rame e altri tipi di minerali. Qualche anno dopo, nel 2014, questa Mineria Petachilla vende il progetto, la stessa compagnia viene assorbita da Minera Panamá, che è una filiale della canadese First Quantum Minerals, che è una delle grandi compagnie minerarie canadesi, per un investimento che si aggira intorno ai 10.000 milioni di dollari. Quindi è un progetto veramente gigantesco, veramente enorme. Immediatamente alcune organizzazioni ambientaliste e ecologiste di Panama presentano un ricorso di incostituzionalità presso la Corte Suprema di Giustizia. E perché la presentano? Lo presentano perché praticamente questa concessione di questo territorio gigantesco, che vi ricordo quasi 14.000 ettari, è stato concesso senza nessuna gara d'appalto, quindi in un modo molto oscuro, in un modo che non si capisce bene come sia stato, quindi non è stata indetta nessuna gara, è stato consegnato direttamente a questa filiale della grande impresa mineraria canadese. E infatti nel 2017 la Corte Suprema emette una sentenza di incostituzionalità, cioè che dice la legge 9, che era quella che era stata fatta dal Parlamento di Panama per regolare questo contratto fra lo Stato di Panama e l'impresa, è incostituzionale. Nessuno fa caso a questa sentenza del massimo organo giudiziario panamense. L'impresa continua a lavorare, continua a fare le sue cose nonostante ci sia una sentenza di incostituzionalità che dovrebbe immediatamente bloccare qualsiasi tipo di attività mineraria. E nel 2021, quindi 2 anni fa, il nuovo governo del presidente Laurentino Cortizo, siccome si arriva alla scadenza di questa prima concessione, decide di cambiare le cose, perché è evidente che è totalmente illegale l'attività economica che sta svolgendo questa impresa. Quindi si siedono, cominciano a negoziare, vanno in Parlamento, si riuniscono con i vari gruppi parlamentari, soprattutto quelli affini al governo, e nell'ottobre, dopo un anno e mezzo di discussioni, nell'ottobre di quest'anno, quindi il 20 di ottobre, viene approvata la legge 406, che stabilisce un nuovo contratto fra lo Stato di Panama e sempre questa Minera Panamá, per creare questo progetto che viene chiamato Rame Panamá, perché sarà focalizzato sull'estrazione soprattutto del rame, e concede questi terreni per 20 anni, prorogabili per altri 20 anni. Quindi per 40 anni questa enorme impresa poteva estrarre rame facendo i disastri che tutti conosciamo quando si tratta di una miniera metallica a cielo aperto, nel bel mezzo di uno dei corridoi biologici più importanti non solo del Centro America ma proprio del Mesoamerica, quindi comprendendo anche il Messico. E da qui la mattina approvano la legge, il nuovo contratto, la sera immediatamente il presidente Cortizo la proroga e la manda a pubblicare sulla Gazzetta. E da qui partono le proteste. Quindi la gente che aveva cominciato a scendere in strada perché si ventilava la possibilità che il governo stesse cercando un nuovo accordo con questi canadesi, scendono in strada e, come ben diceva all'inizio, iniziano più di un mese di proteste, proteste molto forti, cinque organizzazioni che riuniscono decine e decine di associazioni, gruppi, movimenti sociali, studenti, popolazione indigena, sindacati, veramente c'è una grande partecipazione popolare. Tiene in scacco il governo per più di un mese. La risposta del governo è la repressione. Quindi dopo più
di un mese abbiamo visto
proteste,
Giorgio Trucchi che ci parla in diretta da Managua, che uno degli effetti di queste proteste purtroppo è stato l'omicidio di qualche manifestanti. Sono morti almeno un paio, non so se tu hai qualche informazione. Tre in tutto, sì.
Sono morti tre, di cui uno direttamente responsabile delle forze di polizia e altri due un pazzo durante i blocchi che facevano stradali in protesta. Una persona legata al governo, non funzionario ma diciamo di quella tendenza politica, è scesa, ha tirato fuori la pistola e ha sparato a due dei manifestanti freddandoli lì sul posto. Ma questo, bisogna aggiungere centinaia di persone ferite dalle repressioni della polizia e almeno 1000 persone arrestate, la maggior parte poi rilasciate, ma molti rilasciati con dei processi che verranno poi fatti. Quindi anche lì bisognerà vedere che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Giorgio Trucchi, io non so se tu hai avuto opportunità di capire in che contesto arriva questo omicidio di un civile, non una persona del governo, che si mette a sparare contro il manifestante, un atto ovviamente folle, ripudiabile e così via, ma è rappresentativo di un settore della società del Panama che era a favore della miniera?
Non direi, diciamo. Il governo non ha fatto nulla per venire incontro alle proteste, che erano assolutamente legittime, perché poi, infatti, come abbiamo visto poche settimane dopo, la Corte Suprema, adesso ci arriviamo, per la seconda volta dice che questo progetto è incostituzionale e quindi deve essere bloccato. Non ha fatto nulla per venire incontro, per cercare veramente di ascoltare queste enormi masse di gente che scendevano e che hanno bloccato il paese. Quindi ha creato un ambiente di violenza, ha creato un ambiente di paura, di tensione, e probabilmente questa persona, probabilmente già labile di per sé o sicuramente con qualche problema, non ha fatto altro che mettere in pratica con la violenza il messaggio che è stato lanciato dalle autorità durante più di un mese.
Sì, certo.
Questo, ma che ci fossero nel paese settori che scendevano a manifestare a favore del progetto, assolutamente no. Assolutamente no, perché non era per nulla difendibile. Quello che il governo ha cercato di fare è di calmare un po' la situazione, che diventava sempre più incandescente man mano che passavano i giorni, approvando in modo estemporaneo nel Parlamento, cioè sostenendo, perché poi l'ha approvata il Parlamento, una moratoria dei progetti di future concessioni per progetti di miniere metalliche, pensando però senza assolutamente toccare il progetto in questione. Quindi il governo e il Parlamento che lo sostiene in maggioranza hanno detto: vabbè, questo non lo tocchiamo, questo già l'abbiamo incassato. Vediamo di calmare gli animi dicendo che da qui in avanti non si potranno più concedere concessioni. Ma gente che era nella strada da quasi un mese in quel momento sapeva benissimo che cosa stava succedendo, sapeva che una legge così, una moratoria così non era assolutamente costituzionale, perché l'attività mineraria in Panama è retta da una legge di mineria che ha un rango di costituzionale, quindi non può essere una legge fatta in 448 e quindi comunque non sarebbe stata valida, ma soprattutto non andava a toccare il nucleo del problema, che era questo progetto di mineria Panama. E quindi le proteste sono andate avanti, e all'interno di chi manifestava c'erano un po' due tendenze, no? Una che diceva: no, dobbiamo stare in strada e pressare affinché il Parlamento deroghi la legge 406 e quindi automaticamente la decadenza del contratto. Un altro settore che diceva: no, presentiamo un altro ricorso di incostituzionalità, visto che era già stato approvato un primo, e questo secondo contratto poi alla fine non è così diverso da quello precedente che era stato considerato incostituzionale, e cerchiamo che sia il settore, l'apparato giudiziario a dire: questo progetto non può andare avanti. E si è andato avanti, accomunati nella lotta, ma con questi due obiettivi in parte diversi. E quindi si è arrivati un po' all'epilogo importantissimo per l'attualità, ma per il futuro anche di Panama, in cui finalmente due giorni fa, il 28, la Corte Suprema di Giustizia una volta ancora ha dichiarato incostituzionale il contratto approvato con la legge 406. Ma non solo questo, c'è stato il voto unanime di tutti i nuovi magistrati, quindi nemmeno i magistrati che hanno una tendenza abbastanza vicina all'attuale governo hanno avuto il coraggio di votare contro il ricorso di incostituzionalità. Perché questo è stato un epilogo attuale importantissimo, un risultato importantissimo, perché ha mostrato che veramente la lotta in strada, quando è ben organizzata, quando i settori si uniscono indifferentemente dalle posizioni politiche, sociali, dalle ideologie, con un unico obiettivo, non c'è forza, non c'è repressione e non c'è modo per fermare. Non sempre succede così, purtroppo, ma in questo caso è un risultato che vale la pena menzionare. Non ho il minimo dubbio che in Italia non se ne sia minimamente parlato, però vale la pena citarlo e tenerlo presente. E il Presidente non ha dovuto far altro che accettare, e ha già comunicato che accetterà la risoluzione della Corte Suprema e che inizierà il processo di chiusura del progetto minerario.
Certamente, siete all'ascolto di latinoamericando@gmail.com, la puntata 903, quella che festeggia i 18 anni di trasmissione ininterrotta. Giorgio, tu che sei un attento osservatore di quello che succede in tutto Centro America, potresti fare un collegamento fra i movimenti ambientalisti del Panama e altri del Centro America? C'è un filo rosso fra tutti questi movimenti o sono questioni completamente autonome fra di loro?
No, ci sono sicuramente dei legami importanti, ognuno con le proprie autonomie. Poi, come ripetevo, qua non parliamo solo di movimenti ambientalisti, ma secondo me, proprio lo dicevo all'inizio, L'elemento che ha fatto sì che questa lotta arrivasse fin dove è arrivata è proprio che non è stata una protesta settoriale, cioè enormi settori che si erano già uniti, come dicevo, l'anno scorso per temi più di tipo economico, di sopravvivenza, si sono ritrovati, ma veramente c'era di tutto. In questi movimenti, in questa attività, questo movimento di protesta c'era un po' di tutto, non c'erano solo i movimenti ambientalisti e ecologisti. Lì vediamo però alcuni settori che hanno partecipato a questa protesta fanno parte poi di movimenti più ampli che percorrono un po' tutto. Un po' tutto il Centro America, per cui è indubbio che le proteste che stanno avvenendo in Guatemala o in Honduras o altri tipi di proteste che sono legati alla lotta contro il modello, e qua non possiamo, dobbiamo sempre menzionarlo, che qui parlavamo della impresa mineraria canadese. Però non è tanto il problema della singola impresa nazionale, multinazionale che ritroviamo in modo sistematico in tutti questi paesi della striscia centroamericana a fare disastri. Dobbiamo parlare di un modello che è il modello neoliberista, il modello estrattivista, che permette attraverso la collusione con le forze politiche, molto spesso le forze. Il sistema e l'apparato di giustizia e i corpi repressivi che possono essere polizia o forze armate, colluse, tutti collusi, a sviluppare progetti che beneficiano sempre le poche 4, 5, 10 famiglie e le grandi oligarchie centroamericane, no? Per cui come queste forze reazionarie sono collegate in un certo modo in tutta la regione, ci sono anche forze vive dei movimenti sociali, dei sindacati, degli studenti, movimenti ambientalisti, ecologisti, che in un qualche modo sono collegati e portano avanti una forte lotta in difesa, lo diciamo sempre, dei territori, delle terre e dei beni comuni, no? Quindi, questo ottima, diciamo, precisa la tua domanda e mi sembra di sì, anche se non è magari un legame strutturale, però ci si ritrovano tutti questi movimenti in quanto a obiettivi, in quanto a pratiche, in quante azioni di lotte, in quanto a cosa difendere, no?
Giorgio, non so se hai qualche tempo in più, ti posso fare un'ultima domanda?
Sì,
Abbiamo
sì,
tempo?
sì, sì.
Ok, no, volevo
Sì.
chiederti, tu che ti occupi anche molto spesso dell'Honduras, ce l'ha una grave crisi politica che riguarda il governo dell'Honduras per il tema di un pubblico ministero? Cosa possiamo dire
Sì,
al riguardo?
prima di questo solo ti
Prego.
concludo
Vai, vai, vai,
velocissimamente il tema di
vai, vai.
Panama perché mancava il pezzettino, cioè queste imprese. Come dicevo prima, non è che sono imprese da 5 dipendenti, vabbè, ci hanno annientato il progetto e quindi ce ne torniamo in Canada tranquilli. La cosa che già ha annunciato l'impresa, questa azienda canadese, è che immediatamente farà due denunce internazionali verso il SIADI, che è il Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie relative a investimenti che queste imprese fanno all'estero, e di solito sono richieste, denunce milionarie. Un fatto simile nel Salvador anni fa, mi ricordo, questa impresa canadese aveva chiesto ai tempi 100 milioni di dollari per danni, no, e per danni subiti. E quindi il discorso non è chiuso per il trionfo della popolazione, per quello che ha ottenuto, ma attenzione perché adesso si va sul piano internazionale e chiederanno una quantità esagerata di soldi e quindi bisogna vedere che cosa succede. Sul tema dell'Honduras, invece, proprio velocemente, Si è innescata, beh, l'abbiamo sempre detto, le altre volte ci siamo sentiti, cioè il governo di Xiomara Castro sta facendo cose molto interessanti, è stato boicottato fin dall'inizio dalle forze più reazionarie che gli stanno facendo la vita impossibile in tutti i modi, schiacciando l'occhio agli Stati Uniti. Non è un caso che l'ambasciatrice attuale in Honduras è la stessa che c'era qui in Nicaragua durante tutti gli eventi del 2018 e la partecipazione che ha avuto questa signora in tutto quello che è successo qua nel 2018, e quindi la situazione è ben delicata. Se poi a questo aggiungiamo che quello che era una specie di vicepresidente, Salvador Nasralla, che era candidato presidenziale nel 2017, che aveva denunciato non solo il frode elettorale che gli ha rubato le elezioni platealmente col sostegno anche lì degli Stati Uniti, ma che ha fatto più di 35 morti per la repressione della polizia nel 2017, se contiamo che questo qui che aveva fatto tutto lo scandalo denunciando corruzione, vincoli del narcotraffico, ora abbandona il governo di cui è vicepresidente e si unisce alla destra honduregna più becera, cioè la destra narcotrafficante di Juan Orlando Hernández, capite che la situazione in Honduras comincia a diventare abbastanza delicata. E l'ultimo esempio di questo, ma ce ne sarebbero mille, magari un'altra volta le approfondiamo, è stata l'elezione del procuratore generale. Il procuratore generale e il vice sono scaduti, quelli che sono la carica, quelli che erano rimasti durante gli ultimi otto anni, erano fedelissimi del governo di Juan Orlando Hernández, per cui hanno sistematicamente messo nel cassetto tutte le denunce, ricorsi che venivano fatti dalla popolazione e dalle forze politiche di opposizione contro quel governo per corruzione, per mille delitti. E quindi queste sono cariche che vengono elette dal Parlamento. In questo momento le forze sono così divise che il governo, i voti del Partito Libre, Libertà e Fundación, che ha eletto, di cui fa parte, quindi che sostiene il governo di Xiomara Castro, non ha i voti, non ha i due terzi di voti del Parlamento per poter eleggere il procuratore e il vice, ma nemmeno le opposizioni hanno i due terzi di voti per farlo. Quindi c'è uno stallo da settembre ad oggi. Si è bloccato tutto e quindi quello che è stato fatto è un escamotage che va proprio sul filo della legalità, un escamotage che ha trovato, la forza politica di maggioranza ed è riuscita, adesso non sto qui a spiegare nei particolari, però è riuscita a eleggere un procuratore generale e un vice interini. Quindi che resteranno in carica fino a che le forze politiche non si metteranno d'accordo per trovare i voti e scegliere quelli che saranno il futuro procuratore e vice procuratore. Questi personaggi sono molto vicini al partito di Xiomara Castro. L'attuale procuratore interino, Joel Zelaya, è una persona che ha lavorato moltissimo, moltissimo con i movimenti sociali che lottano in difesa della terra, soprattutto nel sud dell'Honduras, quindi è una persona molto valida, ma anche molto ricca di esperienza di quelle che sono i disastri che commettono queste grandi imprese. E quello che ha fatto è semplicemente aprire il cassetto, cominciare a tirar fuori tutto quello che era stato nascosto e comincia a dargli, come si dice, tramite, dargli via. E nel giro di poche settimane sono stati già emessi mandati di cattura per ex ministri, per reati di corruzione gravissimi legati al finto acquisto di ospedali di campo durante il periodo di Covid. Stiamo parlando di decine e decine di milioni di dollari che sono finiti nelle tasche di questa gente fingendo di comprare ospedali da campo mentre la gente moriva per il disastro della sanità che c'è in Honduras con il Covid e soldi che si sono rubati.
Sì, sono cose che sicuramente in un altro momento esatto. Ne possiamo approfondire.
Quindi, la situazione è quella, è quella. Insomma, perfetto. Un governo sotto attacco, ma con questa manovra si comincia a muovere qualcosa.
Perfetto. Vedremo quali saranno i risultati. Sicuramente faremo degli aggiornamenti. Ringrazio tantissimo Giorgio Trucchi, giornalista che da Managua, la capitale di Nicaragua, ci raccontava un po' aggiornamenti su a proposito non solo ma soprattutto della questione della miniera in Panama. Grazie, alla prossima, Giorgio.
Grazie Gustavo, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille, adesso sentiamo un altro brano dei Bersuit Vergarabat. Ma non cambiate frequenza, perché fra poco sentiremo una testimonianza che ci arriva dal Cile, che ci racconta da una parte le ripercussioni in Cile, il paese forse più colpito in America Latina dalle nefandezze, dai crimini compiuti da Henry Kissinger. Scusate se parliamo qui di una persona che è appena scomparso, però noi stiamo qui a fare informazione. E poi avremo anche altre notizie che riguardano i Mapuches, quindi fra poco la sentirete in collegamento con il Cile fra pochissimo.
Lunes está chichón, martes quiero y yo hacia un nirvana que acelera y dispara mi croqueta y mi agenda repleta. Indica viernes a domingo festeja a todos por el.
Ciao a tutti e a tutte, ciao Gustavo, sono Fabrizio Bettini, sono volontario di Operazione Colomba, corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, qui in Cile come osservatore dei diritti umani e in difesa del popolo originario Mapuche. E oggi, quando ho saputo la notizia della morte di Kissinger, ho chiesto un po' in giro ad alcuni amici cileni la loro reazione e mi hanno risposto con rabbia, insomma, dicendo che sostanzialmente questo uomo, che è colpevole di molta molta sofferenza non solo qua in Cile, non ha pagato mai è stato sotto processo, mai è morto anziano in casa sua tranquillamente con tutti i comfort. E un altro alzava la posta dicendo che non solo qua in Latino America quest'uomo è colpevole di molte ingiustizie, ma anche in altre parti del mondo, rafforzando un po' questa idea dell'imperialismo americano. E un terzo mi faceva una riflessione sul fatto che probabilmente molti cileni questa notizia passerà indifferente. Perché i media si concentrano su altro, i grossi media, bisognerebbe fare una riflessione su come vengono date le informazioni in Cile, sulla concentrazione dell'informazione in poche mani, e quindi a questa notizia verrà dato poco peso. Io ci unisco anche al fatto, parlando con altri, che probabilmente molti cileni non sanno neanche chi è Henry Kissinger. Diciamo una grossa fetta della popolazione. E, da parte mia ti dico che questa figura, insomma, il fatto che sia poco magari considerata o comunque non faccia grossa notizia la sua morte oggi qua, è legato al fatto che questo popolo ha poca memoria, secondo me. Almeno qua nel centro-sud, Araucanía, Los Ríos, in queste due regioni, io sento che c'è poca memoria. È successa la stessa cosa per le commemorazioni all'11 settembre. C'è una campagna di revisionismo anche qua, anche legata alla dittatura. Io sono stato l'11 settembre a Valdivia, città dove risiedo abitualmente alla manifestazione, alla commemorazione, e ci hanno raccontato che sono stati buttati escrementi la notte precedente, insomma. Quindi anche la morte di Kissinger, secondo me, va dentro questo aspetto, ecco. Una specie di rimozione o di poca memoria, ecco. Sicuramente in alcuni strati della popolazione, una persona che hanno vissuto direttamente le violenze, c'è un ricordo forte, c'è anche una rabbia proprio perché appunto questa persona non ha mai pagato, qua non si è fatta completamente giustizia. E quindi rimane un po' questo amaro in bocca, almeno a me così mi pare. E sul fronte generale invece vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che in questi giorni è stata definitivamente approvata la legge de usurpación, che è una legge che va a colpire, a trasformare il reato di occupazione in un reato permanente, e la pena va trasformata in una pena pecuniaria a una pena penitenziaria, una pena penale. E quindi questo cambia molto, è una legge fatta per tutto il Cile, ma pensata principalmente per i Mapuche, che in questi anni hanno iniziato le loro rivendicazioni territoriali per rivendicare la loro esistenza innanzitutto, ma rivendicare il fatto della terra ancestrale. La gran parte della terra del centro-sud è terra Mapuche, che è stata rubata durante la pacificazione della Araucanía. I Mapuche non avevano un concetto di proprietà, è un concetto che arriva qua coi coloni, con la colonizzazione spagnola. I Mapuche si sentono parte della terra, quindi per loro in questo momento è molto importante recuperarla. Le recuperazioni, come le chiamano qua, si fanno principalmente in forma, si fanno in alcune parti attraverso la legge, attraverso la CONADI, che è un organo dello Stato che si occupa di tematiche indigene e che di fatto, dopo processi che durano anni, decine di anni anche in alcuni casi, riconoscono i titoli di Merced, ossia i documenti lasciati dallo Stato cileno al momento dell'usurpazione della terra, e quindi di fatto comprano nuovamente la terra al proprietario legale, diciamo, che l'ha presa, gli è stata regalata dallo Stato cileno, insomma, o comunque suoi eredi, i latifondisti, le imprese, insomma, che la posseggono, viene comprata due volte. Quindi le imprese e i latifondisti non perdono mai qua. Però queste sono sempre minori come forme di far diventare territorio terra indigena. C'è un grosso movimento autonomo che prende possesso del territorio, ne fa un controllo territoriale delle volte cerca un accordo col proprietario legale, delle volte invece si rivendica, e queste vengono punite in forma molto molto grave. Ora, già ci sono stati i primi arresti, e credo in alcuni casi dove le recuperazioni, insomma, dove l'occupazione, non mi piace usare tanto questo termine perché è riprendere possesso di una terra che era loro in realtà. Erano zone dove questa presa di possesso era abbastanza consolidata nel tempo, quindi ecco, questa legge farà alzare sicuramente la tensione nelle zone dove il conflitto Mapuche è più presente, quindi diciamo Araucanía e Los Ríos e Los Lagos, quella che per lo Stato cileno è la macrozona sur. E quindi insomma stiamo a vedere quello che succederà, ecco. Se tu vai a chiedere ad alcuni Mapuche, certe cose non sono cambiate da quando la politica di Kissinger si è trasformata in un golpe di Stato, ad oggi, insomma, nel senso che questo paese che è iper iperliberista, garantisce molti diritti alle imprese e alla proprietà privata, suppostamente detta, e poco al suo popolo originario, che non verrà nemmeno pienamente riconosciuto nella nuova Costituzione. Lo era pienamente, parlando anche di multiculturalità nella Costituzione, che è stata rifiutata purtroppo nel processo costituzionale, il primo processo costituzionale. E niente, insomma, quindi con un occhio molto sul presente, poco sul passato, vi saluto e vi auguro buona serata.
Era Fabrizio Bettini che ci parlava dalla campagna del Cile per raccontarci un po' le ripercussioni della morte di Henry Kissinger in Cile. Abbiamo pensato in questa terra, sicuramente uno dei colpi più documentati del sostegno della CIA in Cile e del coinvolgimento degli Stati Uniti. È chiaro che non possiamo dire che il colpo di Pinochet è stato solo per Kissinger, sarebbe una teoria assai riduttiva, però sicuramente la sua manina l'ha messa in quel terribile 11 settembre 1973. Ci siamo dedicati dei Mapuche come ultimissimo argomento, ma anche o soprattutto della miniera, che non ci sarà un rinnovo in Panama, e credo che questo è un dato importante per capire che scendere in piazza non sempre è inutile. Molte volte dà risultato, e quello che è successo in Panama lo dimostra. Guai a raccontare notizie come queste in Italia. Ed è quello che proviamo a fare dal 1° dicembre 2005. Per questo oggi siamo diventati maggiorenni, siamo molto contenti di raggiungere questo traguardo, e l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente al vostro contributo 120 82 301, che è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e per continuare a trovare un po' di controinformazione. Quindi mi raccomando, contribuite con Radio Cooperativa oggi più che mai. Scriveteci a latinoamericano@gmail.com, così dite la vostra, così sappiamo cosa pensate di questa trasmissione, o proporre qualche argomento, sempre che riguardi l'America Latina. Ripeto, latinoamericano@gmail.com. Stiamo concludendo con la puntata 903 di questa trasmissione. Noi adesso ci salutiamo, per voi mi raccomando non cambiate frequenza, perché fra poco sentiremo un intervallo musicale, dopodiché una replica dell'ultima trasmissione di musica e cultura, e poi tutte le repliche della giornata a partire dalla rassegna stampa. Quindi vi auguro a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici una buona serata, e noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18:30 con l'attualità internazionale. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!
Con il corazón.